Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti. I giornali di questa mattina sono pieni di notizie interessanti, di notizie che arrivano da vari fronti: quello interno con la riforma del Senato, quello estero con la crisi tra Germania e Stati Uniti e anche naturalmente con quello che sta accadendo in Israele. Ci sono molte notizie che riguardano l'economia, la politica interna. Cominciamo a vederle con il Corriere della Sera, che apre: Merkel sfida Obama e spelle il capo della CIA, chiesto l'allontanamento da Berlino, e poi accordo sul nuovo Senato. Carri armati di Israele al confine con Gaza, gli USA non invadete. La Stampa si apre appunto con la tensione tra Berlino e gli Stati Uniti, con l'intesa sul Senato, mentre La Repubblica decide di privilegiare il titolo di apertura, di dedicare il titolo di apertura al Senato. Senato primo sì, Renzi non parlate di autoritarismo. Poi ci sono appunto tutti gli altri giornali. Il Libero pubblica in esclusiva il memoriale di Frigerio, il manager arrestato per lo scandalo dell'Expo. Expo, vi racconto gli affari della sinistra. L'ex DC dal carcere parla dei rapporti del compagno G, sarebbe Greganti, con le coppe e con esponenti di spicco del PD, tra cui il ministro Orlando. Poi tira in ballo il sindaco Pisapia e persino Napolitano. L'Unità: accordo sul Senato si cambia. Sì, in commissione alla riforma, 100 senatori non eletti. Mentre il Manifesto dedica l'apertura a Israele senza tregua. Molto interessante quello che fa il Fatto Quotidiano, che sceglie un'apertura diversa da quella di tutti gli altri e una inchiesta che poi appunto leggeremo sulla paga dei parlamentari. Ne abbiamo già parlato ieri, quando appunto era stata bocciata la richiesta di sospendere lo stipendio al parlamentare del PD arrestato genovese, e oggi appunto il Fatto proprio a questo dedica un'intera paga. Cominciamo dalla crisi tra Germania e Stati Uniti, cominciamo dalla Repubblica. Germania USA guerra di spie, la Merkel espelle il capo della CIA a Berlino, minata la fiducia tra di noi. Scrive Andrea Tarquini sulla Repubblica: alla fine Angela ha detto basta. Da paese sovrano, alleato sincero, democrazia adulta, è il momento di protestare con uno schiaffo made in Europe senza precedenti in risposta all'arroganza dello spionaggio americano. La scelta della cancelliera è arrivata ieri in tarda mattinata. Eccoci al mezzogiorno di fuoco tra lei e Obama. Entro poche ore lo station chief, il massimo responsabile della CIA in Germania, dovrà lasciare il territorio federale. Lo faccia di sua iniziativa, altrimenti verrà espulso a forza come un migrante illegale, gli ha detto in faccia Massen, capo dell'intelligence interno, che di solito ha come priorità la lotta all'eversione neonazista. Germania USA, una generazione dopo la caduta del muro. Washington affronta la crisi più grave del dopoguerra con un alleato europeo, e la Iron Maiden, come i suoi la chiamano, è decisa a non cedere, sperando nella solidarietà dei partner europei. Mesi dopo le rivelazioni di Edward Snowden hanno trovato drammatica conferma. Negli ultimi giorni Berlino ha scoperto almeno due traditori ingaggiati dagli americani all'interno dei suoi servizi segreti. Constato con una profonda differenza di principi tra noi e gli Stati Uniti sui compiti dei servizi nel dopoguerra fredda. Spiare gli alleati è inaccettabile ed è assurdo spreco d'energia, ha detto Angela Merkel, visibilmente scossa. E a lei, cresciuta dietro il muro, le prime reazioni da Washington, tra il no comment sul caso e la frase mantra è essenziale che la cooperazione continui, sono apparse come cupa memoria dell'era della dottrina Brezhnev della sovranità limitata. È un colpo molto grave al clima di fiducia reciproco, ha ammonito il ministro dell'interno De Maizière. Usciva da ore di consulto a porte chiuse con la cancelliera, col capo della diplomazia, con il capo di gabinetto e con la responsabile della difesa, il National Security Council informale tedesco. alla fine la scelta. Vanno trattati come durante e dopo la guerra fredda. Finora venivano trattati solo russi, iraniani, nordcoreani, così. Da alleati rischiamo di divenire strani. Vengono le lacrime di fronte a tanta stupidità, ha commentato il ministro delle finanze. E poi il capo dei servizi ha annunciato: stiamo dando la caccia a possibili altre talpe. La Germania è diventata adulta e sovrana, non accetta più tutto dall'amico americano, e da Roma, Parigi, dagli altri europei si aspetta appoggio fianco a fianco. Vedremo come si evolverà questa crisi, che sicuramente è una crisi grave. Intanto vediamo come si sta evolvendo la crisi in Israele, perché ripeto, la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Netanyahu muove i tank, la tregua non è in agenda. Carri armati ammassati al confine della striscia, intensificati raid aerei, oltre 80 vittime tra i palestinesi. Bakimun, forza eccessiva. Sirene a Tel Aviv, lanciati da Gaza, 365 razzi. Scrive Umberto De Giovannangeli sull'Unità. Per ora la guerra è solo aerea, ma quei tank con la stella di Davide ammassati ai validi di frontiera con la striscia danno conto di un'invasione imminente. E di 83 morti e 575 feriti il bilancio dei raid israeliani sulla striscia di Gaza, in 3 giorni di offensiva denominata margine protettivo. La metà sono donne e bambini. 5 piccoli palestinesi sono tra le 21 persone uccise l'altra notte dai raid a Khan Yunis, la città più colpita nel sud del territorio controllato da Hamas. Il lato palestinese del valico di Erez, al confine tra Israele e la striscia di Gaza, è stato distrutto. Un raid ha toccato il campo profughi di Nuseirat. Fra le vittime anche un giornalista locale, ma è un conteggio impossibile da fare e continua a salire. Una tregua con Hamas non è in agenda. Nessun cessate il fuoco in questa fase, ribadisce Benjamin Netanyahu. Nel corso della giornata, una riunione del premier israeliano con i membri della Commissione Affari Esteri e Difesa del Parlamento a Tel Aviv è stata bruscamente interrotta dal suono della sirena di allarme, che ha costretto tutti a correre nei rifugi antimissili. Israele sta iniziando le operazioni di schieramento di carri armati lungo il confine con la striscia. La TV riporta che l'esercito israeliano avrebbe cominciato ad avvertire i residenti di Gaza vicino al confine di allontanarsi dalla zona. Potrebbe trattarsi di una mossa psicologica, avverte l'emittente Canale 10, ma forse anche di un'iniziativa preliminare all'invasione. Nelle ultime 24 ore, in particolare durante l'altra notte, il volume di fuoco è stato infernale. Oltre 320 gli obiettivi che i militari israeliani affermano di aver colpito nel territorio di Gaza. Presi di mira postazioni di lancio, tunnel, basi di addestramento, depositi di armi e munizioni, capi militari di Hamas o delle altre fazioni radicali, distrutto il lato palestinese del valico di Erez. Nello stesso lasso di tempo sono stati oltre 100 i razzi di varia gittata, 21 dei quali intercettati in volo e 82 caduti in territorio israeliano. Sono 365 i razzi sparati dalla striscia dall'inizio del conflitto. Sono allarmato dalla nuova ondata di violenza che ha travolto Gaza, il sud Israele e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est. Questo è uno dei test più critici che la regione ha affrontato negli ultimi anni, dichiara il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon alla riunione del Consiglio di sicurezza. Il deterioramento della situazione a Gaza sta portando una spirale verso il basso che potrebbe rapidamente sfuggire al controllo di chiunque, ha aggiunto parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. Più urgente che mai trovare un terreno comune per un ritorno alla calma e a un accordo di cessate il fuoco. Ban Ki-moon ha anche condannato l'eccessivo uso della forza da parte di Israele. Il segretario ONU ha telefonato al presidente dell'Egitto, ai leader dell'Arabia Saudita e del Qatar, nonché al segretario di Stato statunitense John Kerry, chiedendo loro di fare pressioni sugli israeliani e palestinesi affinché ritornano all'accordo del cessate il fuoco del novembre 2012 e riprendano i negoziati di pace. Da Ramallah, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, è tornato ad attaccare duramente Israele, minacciando ricorso alle agenzie internazionali, compresa la Corte Penale dell'AIA. Gli eventi di queste ore non sono una guerra contro Hamas, ma una guerra contro il popolo palestinese, partita da Hebron, passata a Shufat e adesso a Gaza, ha sottolineato Abu Mazen, riferendosi sia alle operazioni israeliane in Cisgiordania dopo il rapimento e l'uccisione dei 3 ragazzi israeliani, sia al ragazzo palestinese sedicenne Mohamed Abu Qadir, arso vivo nel sobborgo di Gerusalemme da estremisti ebrei. Ieri si è arrivato l'appello di Save the Children proprio per i bambini che si trovano appunto in Israele nella striscia di Gaza, e la Farnesina ieri ha lanciato l'avvertimento: invita i connazionali alla cautela soprattutto nelle aree meridionali di Israele e in quelle centrali, inclusa Tel Aviv. L'indicazione del Ministero degli Esteri italiano è di limitare gli spostamenti e attenersi scrupolosamente alle misure cautelative. Si ricorda anche la necessità di informarsi sulla posizione dei rifugi antimissili e zone protette. Diciamo un avviso piuttosto scontato, visto qual è la situazione. Da Israele torniamo in Italia, torniamo in Parlamento per appunto vedere quello che è accaduto ieri con il primo sì in extremis sulla riforma del Senato. Ora tocca all'Aula. Stop di Carroccio Alfano, ma in serata il testo passa. Scrive Francesca Schianchi sulla Stampa: il voto liberatorio arriva alle 6 del pomeriggio dopo un'estenuante giornata di trattative per superare lo scoglio di un emendamento inaccettabile per Lega e Nuovo Centrodestra. Alla fine una larga maggioranza della Commissione Affari Costituzionali licenzia la riforma del Senato e la invia all'Aula, dove comincerà a essere discussa da lunedì prossimo, il 14 luglio. Vedremo più avanti i punti da migliorare, siamo aperti al confronto, ma è un buon testo, dichiara, uscendo dal tour delle forze di giornata, la ministra Maria Elena Boschi. Secondo le previsioni il testo doveva arrivare in aula addirittura ieri, ma si capisce presto che si tratta di un obiettivo impossibile quando il lavoro dei senatori in commissione si arena sull'emendamento firmato dalla relatrice Finocchiaro, frutto di un accordo tra PD e Forza Italia, per riscrivere l'articolo 2 del testo sulla composizione della futura assemblea di Palazzo Madama, da individuare attraverso elezioni di secondo grado. La modifica prevede una proporzionalità nell'assegnazione dei seggi, tenuto conto della composizione dei consigli regionali, formuletta che cattura l'attenzione e poi fa alzare le barricate agli alleati del Nuovo Centrodestra e alla Lega. Visti i premi di maggioranza riservati anche nei consigli a chi vince, una formulazione di questo genere rischia infatti di favorire le forze maggiori. Gli accordi bilaterali non funzionano quando scrivi la Costituzione. Fatto così, è un modo per dividersi tutti i posti da senatore tra PD e Forza Italia, denuncia il relatore del Carroccio, Roberto Calderoli. Con quella modifica non si avrebbe più né un'elezione diretta né indiretta, gli senatori diventerebbero dei nominati. E così la giornata si complica, resa ancora più difficile dall'ostruzionismo di SEL e 5 Stelle. I tempi si allungano e la Finocchiaro deve presentarsi in aula per chiedere il rinvio dell'esame del testo a lunedì. Viviamo un giorno alla volta. Oggi votiamo il testo in commissione, predica però tenacemente ottimista la Boschi. Insieme ai relatori e gli alfianani Quagliarelli e Augello si rimette al lavoro. A metà pomeriggio arriva la soluzione, sotto forma di un nuovo emendamento che la proporzionalità dei seggi la distribuisce tenendo conto della composizione dei consiglieri, ma anche dei voti espressi, riformulazione che garantisce le forze minori. Gridare al lupo alla fine è servito a qualcosa, sospira Calderoli, quando il voto a favore è ormai arrivato. Ora è tornato ad essere un testo democratico, lo giudica abbastanza positivamente, quello che non lo convince sono le norme transitorie su cui si presenterà modifiche in aula. C'era una maliziosa interpretazione sulla modifica prima versione, dice il forzista Paolo Romani, ma insomma ora il testo è presentato, è molto chiaro e trasparente. Soddisfatti nella maggioranza e fino a Lega e Forza Italia, da cui si dissocia non votando solo il dissidente Mizzolini, ma non certo il Movimento 5 Stelle, i cui senatori si riuniscono per decidere come affrontare l'opposizione in aula. Lapidario anche il commento dell'ex Movimento 5 Stelle Campanella: è uscito fuori una sorta di Frankenstein istituzionale, solo debolissimo e destinato all'inutilità. Da lunedì inizia l'iter in aula. Mi auguro che l'impegno che abbiamo preso tutti di arrivare ad approvare al Senato queste riforme sia rispettato prima delle vacanze estive, dice la Boschi. E proprio la Boschi sul Corriere della Sera rilascia un'intervista a Tommaso Labbate e si dice molto ottimista su quello che potrà accadere. Chiede l'abate: davvero non avete paura di scherzi in aula? Il risultato di oggi mi fa essere molto fiduciosa. Abbiamo varato nel complesso una buona riforma che in aula può essere ancora migliorata con l'accordo di tutti. E l'abbiamo fatto rispettando i tempi, lavorando con serenità e senza strozzare il dialogo. Su quest'ultimo punto però la fronda del PD, dopo la rimozione di Mineo dalla Commissione, avrebbe qualcosa da ridire. Ciascun senatore, anche chi non è membro della Commissione, può partecipare al dibattito, intervenire e presentare emendamenti. Detto questo, dentro il PD c'era una linea chiara, votata dalla direzione, dalla segreteria, dall'assemblea dei gruppi parlamentari e, se permette, anche approvata dai cittadini che alle ultime elezioni ci hanno premiato. E se qualche dissidente del partito in aula votasse contro sollevando un tema di coscienza? Non mi faccio la testa prima di rompermela, credo che ancora si possa arrivare al risultato di votare tutti insieme. Se poi qualcuno vorrà votare contro lo vedremo, l'aula è sovrana. Si fida di un Berlusconi che nell'arco degli ultimi 20 anni ha fatto e sempre disfatto accordi sulle riforme con centrosinistra? Da parte di Berlusconi sulla riforma del Senato e anche sulla legge elettorale c'è stata una prova di serietà e concretezza che non possiamo non riconoscere. È agli atti. Non penso che Forza Italia possa cambiare idea. Ma in quel caso saprebbe benissimo che dovrebbe spiegarlo agli italiani e anche al suo stesso elettorato che questa riforma la voleva e la vuole. E non sarebbe una cosa facile, ne sono certa. Chiede l'abate: quanti nemici ha questa riforma? L'importante è che non ne abbia tra i cittadini. E infatti non ne ha. Dicevano che era impossibile cambiare il bicameralismo, abolire il CNEL e le province. Invece abbiamo cominciato a dare quella prova di concretezza che i cittadini dalla politica forse non speravano di avere. E questa è già una grande vittoria. E la legge elettorale? Risponde Boschi: ora la priorità è la riforma costituzionale, l'Italicum verrà dopo. Se aprissimo adesso il dibattito sulle modifiche alla legge elettorale faremmo soltanto pasticci. Aspettiamo, perché tanto anche su quel fronte siamo pronti. E capitolo 5 Stelle: pensa anche lei che dentro il movimento ci sia un'ala dialogante rappresentata da Di Maio che sta per scalzare la oltranzista? Io, dice Boschi, mi limito a una considerazione. I parlamentari di quel movimento consideravano il nostro un governo con cui non si poteva neanche parlare. Adesso la loro disponibilità a discutere con noi è un fatto rilevante e forse nasconde il segno che almeno una parte del movimento non considera più il governo Renzi come governo autoritario. Proprio sulla riforma del Senato apre la prima pagina il giornale e Sallusti, il direttore Alessandro Sallusti, dedica il suo commento. Uscire dal pantano del bicameralismo perfetto, stessi poteri tra Senato e Camera, è cosa fondamentale per velocizzare gli iter di legge e aumentare la stabilità e politica e non ultimo risparmiare qualche quattrino. Ieri in commissione si è raggiunto un accordo che dovrà ora superare la prova dell'Aula. La riforma perfetta non esiste, non lo è questa, non lo sarebbe quella nella testa del gruppo dei malpancisti. Io credo che si sia però discusso fin troppo e sono convinto che non ci sia più tempo da perdere. Anche in Forza Italia se ne facciano una ragione. Non si tratta di obbedire a Renzi o fare gli esecutori degli ordini di Berlusconi, che essendo il presidente del partito avrebbe comunque anche titolo per decidere. Qui si tratta di obbedire alla volontà degli elettori di centrodestra che, se delusi, la prossima volta potrebbero anche essere ancora di meno e soprattutto si tratta di migliorare questa Italia. Quindi anche Sallusti si dice favorevole appunto a quello che è il testo che è stato licenziato ieri dalla Commissione e che adesso dovrà andare in aula. Per rimanere sulle appunto cose italiane, ma passare a quello che sta accadendo per quanto riguarda l'impresa e la crisi economica, andiamo sulla Stampa con un articolo di Alessandro Barbera. Renzi senza tagli, l'Italia fallisce, trattativa in stallo, non c'è accordo tra i sindacati, il tempo stringe, martedì in Italia il numero uno di Eitad Hogan. All'ora dell'ultimatum, all'ora dell'ultimatum di Renzi, scrive Barbera, i responsabili sindacali di Alitalia sono in pausa cena nei pressi di Porta Pia, sparsi nei ristoranti di fronte al Ministero dei Trasporti. Alle 9:30 deve iniziare l'ennesima nottata di trattative per tentare di salvare il posto da almeno un migliaio dei 2.251 dipendenti che i nuovi soci arabi chiedono di far uscire dall'Alitalia. La situazione è di stallo. Una parte dei sindacati insiste per parlare prima del nuovo contratto. Gli altri sono preoccupati di uno stallo dell'intera trattativa. Alcuni, a microfoni spenti, ammettono il problema di sigle spaccate in 3 o 4 posizioni. Renzi, che finora si è tenuto informato attraverso il ministro Lupi, è preoccupato e decide di forzare la mano. Non si può avere paura di dire le cose come stanno. Oggi il rischio non è sugli esuberi, ma sul fallimento. I soci arabi, scrive Barbera, hanno fatto capire ai vertici di Alitalia che la trattativa non può andare avanti a lungo. La piccola compagnia emiratina non è abituata ai tempi italiani, né ci si vuole abitare. Per il 15 luglio è atteso l'arrivo a Roma del numero 1, l'australiano James Hogan. Se per allora non ci sarà l'accordo, la minaccia è di far saltare il tavolo. Insomma, i sindacati hanno tempo fino a lunedì. Quello sarà il giorno in cui attorno al tavolo si riuniranno i 3 segretari generali Camusso, Bonanni e Angeletti. L'obiettivo del Premier è quello di spingere i frenatori, in particolare la CGIL, a evitare i distinguo e firmare. In una situazione come questa ci vuole responsabilità, il rischio che chiuda l'azienda con tutto il pacchetto di debiti e migliaia di persone che rimangono a casa. Invito tutti alla saggezza, dice in conferenza stampa Renzi a Palazzo Chigi. L'alternativa è tra un numero X o Y di esuberi e la chiusura. In tutto il mondo i sindacati si preoccupano di fare battaglie perché si conservi il numero maggiore di posti di lavoro. Insomma, questo è il momento di stringere i denti e di avere saggezza perché nel giro di qualche anno i livelli occupazionali torneranno quelli che erano prima. Fra le sigle c'è chi scommette che la CGIL non riuscirà in così poco tempo ad accettare un prezzo così alto e non firmerà. L'accordo è complicato dalla richiesta di Etad di non attivare la cassa integrazione, perché significherebbe lasciare quei dipendenti con un piede dentro l'azienda. Si fa quindi tutta in salita la strada appunto dell'accordo per Alitalia, ma se leggiamo il Sole 24 Ore, in particolare l'analisi che questa mattina fa il direttore Roberto Napolitano, appare in salita anche appunto la strada per uscire dalla crisi economica. Titola il Sole: borse e produzione gelano la crescita, tensione sui tassi in Italia e Spagna, lo spread BTP Bund in risalita a quota 175. Scrive Roberto Napolitano: il coraggio della verità. La fiducia si costruisce con il coraggio della verità. I tempi e le modalità di questa lunga crisi non sono uguali per tutti. Prima la frenata delle previsioni del PIL italiano, ora il dato della produzione industriale di maggio, meno 1,8 sul 2013, che supera le più negative aspettative e sembra spegnere i segnali cautamente positivi che pure si percepivano. Il tasso di disoccupazione giovanile ha superato da tempo la soglia della sostenibilità. Il divario tra le due Italie ha assunto dimensioni strutturali mai raggiunte in passato. Il peso della tassazione su imprese e banche, frutto di un'eredità abnorme, e il peso altrettanto abnorme di una burocrazia ossessiva chiudono spazi vitali di crescita in casa, sia per le forze sane della produzione, sia per quelle giovanili di talento. Questa è la realtà italiana, figlia di colpe nostre evidenti e di colpe europee che hanno la loro origine in un eccesso di rigore. Se anche la Germania è costretta a chiudere un trimestre con una crescita dello 0, vuol dire che la malattia è costitutiva e impone di cambiare in profondità. Aggiunge Napolitano: non c'è più tempo da perdere per lanciare un New Deal europeo fatto di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali e di una nuova governance che sappia affiancare al Fiscal Compact una vera azione di sviluppo, una difesa unica e una politica estera che promuova la qualità e il valore della nostra manifattura, dei nostri primati tecnologici nell'arena globale delle merci e dei servizi. Le elezioni sono finite, il governo Renzi prenda atto che per ribaltare il tavolo europeo non è possibile, ma non smetta di battersi come ha fatto finora per cambiare le cose, passo dopo passo. Anche perché l'Europa deve almeno capire che un'altra manovra l'Italia non può permettersela per sé e per la stessa Europa. Si renda però conto il Premier che la sua partita è in casa e non si può vincere in tempi stretti. Bisogna sporcarsi le mani con la fatica dei decreti e della loro attuazione, parlando alla coscienza del Paese e attingendo con umiltà alle sue risorse migliori, per cambiare la macchina dello Stato, centrale e territoriale, e ridurre almeno il tasso di angheria che subiscono imprese e cittadini. Si intervenga con serietà sulla macchina della giustizia civile, amministrativa, fiscale e penale. Si paghino per davvero i debiti contratti dallo Stato con il sistema produttivo. Si faccia di tutto, continua Napoletano, perché l'accesso al credito torni ad essere garantito alle piccole e medie imprese che non hanno ancora alzato bandiera bianca. Non credano le imprese e il sindacato di sottrarsi alla loro responsabilità. Per uscire dal mondo vecchio non dovranno essere più tollerati compromessi con i vizi di una spesa pubblica improduttiva che corrode alle radici le fondamenta di una comunità e ci ha caricato sulle spalle un debito pubblico abnorme. Spetta un governo all'altezza del compito favorire un passaggio culturale così impegnativo. Servono il coraggio della verità e la dura fatica quotidiana, ma anche i compagni di viaggio giusti. Non esistono altre vie per ricostituire una fiducia non effimera. E conclude: uscire dal bicameralismo perfetto e dire al mondo che il sistema elettorale italiano garantisce finalmente la governabilità è senza dubbio positivo. Guai però a ridare troppi poteri nel nuovo Senato a quelle stesse regioni che con il nuovo titolo V si vogliono ridimensionare. Anche qui la fatica di cambiare esige serietà e capacità di ascolto. Questa dunque è l'analisi che Roberto Napoletano fa della situazione dopo i dati che sono arrivati oggi. Ieri in la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha autorizzato l'arresto per Giancarlo Galan, l'ex governatore del Veneto, che è stato accusato di corruzione nell'inchiesta sul MOSE. Scrive Francesco Grignetti sulla Stampa: tangenti per il MOSE, la Giunta dice sia l'arresto di Galan. 16-3, contrari solo Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Partito Socialista. Martedì l'aula di Montecitorio dirà l'ultima parola. 16-3, con il voto contrario di Forza Italia, Nuovo Centrodestra e PSI, la Giunta per le autorizzazioni della Camera non ha avuto dubbi. Il deputato Giancarlo Galan può finire in carcere. E poteva andargli anche peggio, perché il rappresentante leghista, causa impegni concomitanti, non ha votato, ma ha fatto mettere a verbale che lui pure avrebbe votato per l'arresto. Vecchie ferite tra Galan e i leghisti, mai rimarginate. La parola passa ora all'aula della Camera, che dirà l'ultima parola martedì, ma a questo punto il destino di Galan sembra segnato. Lui, l'ex governatore del Veneto, indagato per lo scandalo delle tangenti sul MOSE, ci è rimasto comprensibilmente male. Ci si è messa pure una notte passata in ospedale per le complicazioni di un gesso alla gamba. Purtroppo, dirà dopo un pomeriggio di rabbiosa riflessione, l'esito del voto di oggi della Giunta era stato ampiamente annunciato da numerose, incaute e poco istituzionali dichiarazioni. Ce l'aveva in particolare con il relatore del suo caso, Mariano Rabbino di Scelta Civica, che proprio alla stampa aveva preannunciato che avrebbe votato per l'arresto. Il parlamentare berlusconiano aveva sperato di stoppare la richiesta della magistratura evidenziando aspetti tecnici tipo il mancato interrogatorio, che però non è un obbligo. Perciò si sfogava contro chi gli spalanca le porte della cella. Ho voluto credere fino in fondo che valutare in merito alla libertà di una persona, valutare l'applicazione della massima misura cautelare, prescindesse da orientamenti politici. Così non è stato. Non posso che prenderne atto con amarezza e sconcerto. L'ultima speranza di Galan, scrive Grignetti, ora è la mozione degli affetti. E dunque, resto fiducioso che i colleghi d'aula abbiano letto la documentazione che ho prodotto e votino secondo coscienza personale. Io sono innocente, un politico innocente, non smetterò di ripeterlo semplicemente perché è la verità. Ignazio La Russa, che è il presidente della Giunta, in quanto tale si astiene dal voto, pur senza infierire, però non è affatto d'accordo che il voto sia stato politico. Qualcuno sosteneva che il risultato del voto in giunta era già stato scontato, invece non è stato così. C'è stata grande attenzione e approfondimento. La giunta si è espressa a larghissima maggioranza. Se però tra i parlamentari che hanno votato per l'arresto c'è una certa trepidazione, è tranciante la posizione di Mario Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Deve andare in galera per direttissima, lo devono portare fuori dalla Camera con le manette ai polsi. Per dare un esempio, come in America, quando arrestano un parlamentare lo vanno a prendere nel suo ufficio, lo ammanettano e tutti i suoi colleghi escono dalle stanze e gli voltano le spalle. È un simbolo, prendere le distanze. Invece in Italia succede il contrario. I deputati prendono le difese dei delinquenti. Questa la appunto posizione del Movimento 5 Stelle, che appunto si è visto bocciare 2 giorni fa, come sapete, la richiesta di sospendere lo stipendio per Genovese, e proprio a questo dedica una pagina oggi il Fatto Quotidiano con un'inchiesta sulla paga dei parlamentari. Ecco il tesoretto dell'eletto, 80.000 euro in tasse l'anno. I guadagni dei parlamentari sfiorano i 20.000 euro lordi al mese. 5.000 sono stipendi, altri 7.000 netti sono rimborsi e non vanno dichiarati. Marco Palombi scrive... A parte qualche taglietto, i soldi che entrano nelle tasche dei parlamentari sono sempre gli stessi e per la maggior parte sfuggono legalmente al fisco. È stato proprio Giancarlo Galan in un'intervista al Fatto Quotidiano a ricordarlo involontariamente. Parlando del MOSE, Giancarlo Galan aveva infatti affermato: «La finanza dice che vivo al di sopra delle mie possibilità? Non hanno calcolato la parte non imponibile del mio stipendio da deputato, che è più cospicua dell'imponibile». È vero, sono oltre 400.000 euro a legislatura, un tesoretto. E allora vediamolo questo tesoretto. Ricapitolando, scrive Marco Palombi, a Montecitorio, netti e senza dover presentare fatture e scontrini, un deputato che non abbia un altro lavoro, altrimenti le cifre si abbassano un po', incassa 11.770 euro al mese e cioè 140.000 euro l'anno. A questi soldi, peraltro, vanno aggiunti 1.200 euro l'anno di spese telefoniche certificate, 1.850 euro circa al mese per cosiddetto esercizio di mandato, e anche queste devono però essere certificate e comprendono cose come lo stipendio di un collaboratore, l'organizzazione del convegno, eccetera, eccetera. Fanno altri 23.400 euro ogni 12 mesi. In tutto, insomma, parliamo di oltre 163.000 euro. Il costo lordo, cioè comprensivo di trattenute, per la Camera sfiora i 230.000 euro l'anno. Per i 630 deputati totali significa circa 145 di milioni l'anno di soli stipendi e rimborsi. La busta paga dei senatori è più o meno simile, anche se leggermente più ricca, forse per via del fatto che gli inquilini di Palazzo Madama sono più... hanno più anni di esperienza. Incassano netti e senza neanche una fattura 12.250 euro mensili, vale a dire 147.000 euro l'anno. Se ci aggiungiamo però gli altri 2.090 euro al mese a cui gli eletti a Palazzo Madama hanno diritto dietro certificazione quadrimestrale, il conto sale a 172.000 euro annui, che garantiscono, come è noto, l'indipendenza del senatore. Il lordo ovviamente anche in questo caso è maggiore, 236.500 euro, 500 euro l'anno circa. Nel bilancio 2013 di Palazzo Madama il costo totale è di oltre 80 milioni per 320 senatori. Se consideriamo il solo netto dei rimborsi automatici, cioè quelli pagati dalle rispettive camere senza nemmeno la presentazione di un contratto, scontrino o biglietto, i deputati vedono arrivare in banca all'ingrosso 6.779 euro al mese e i senatori 7.240 euro al mese. Questa quindi è appunto il conto, il conteggio fatto da questa inchiesta del Fatto Quotidiano. E sempre sul Fatto Quotidiano andiamo a leggere quello che è accaduto nel governo e che dovrebbe accadere nelle prossime ore. Ricorderete come il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, che è anche un magistrato, sabato scorso aveva inviato in occasione delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura alcuni sms a magistrati per caldeggiare la nomina di due esponenti della corrente di Magistratura Indipendente, la stessa da cui proviene Ferri, per cui si appunto sospetta che Ferri continui a fare di fatto il segretario occulto. Ebbene, entrambi gli amici del sottosegretario Ferri sono stati eletti. Siccome Renzi aveva detto che questo atteggiamento era indifendibile, scrive Gianluca Rosselli sempre sul Fatto: in Italia si sa, avere un amico al ministero fa sempre comodo, può sempre servire prima o poi, e ai due magistrati sponsorizzati dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri tramite sms infatti è servito, visto che sono stati eletti entrambi al Consiglio Superiore della Magistratura. Può un magistrato, ora sottosegretario alla giustizia, quindi in una posizione di grande potere, fare campagna elettorale per sponsorizzare la candidatura di ex colleghi al CSM? Tanto più che l'obiettivo è stato centrato, i due ferriani sono stati eletti e con molti voti. La vicenda di oggi è complicata perché tira in ballo i delicati rapporti tra politica e giustizia e della guerra tra le correnti delle toghe. Lunedì sera Ferri, che è il figlio dell'ex ministro dei 110 all'ora, è stato convocato dal ministro della giustizia Andrea Orlando, il quale ha preteso spiegazioni senza però chiedergli le dimissioni. E passando la palla a Palazzo Chigi. È una questione delicata, sarà Renzi a decidere, è stata la linea tenuta in via Renula. Poi però Matteo non ha deciso nulla. Forse sperava che il caso passasse in cavalleria. Non è andata così, visto che i due magistrati sono stati eletti. Anche ieri Orlando non ha voluto commentare. La nostra linea resta quella di lunedì, dicono da via Renula. Eppure Palazzo Chigi tace. Ma l'imbarazzo è palpabile, sia alla Presidenza del Consiglio che nel Partito Democratico. Non siamo di fronte a un reato o un illecito. Detto questo, il comportamento di Ferri è stato inopportuno e di cattivo gusto, commenta l'ex PM e ora senatore democratico Felice Casson. Io credo nella divisione dei poteri, tanto che sul CSM voterò solo per eleggere i membri che spettano al Parlamento, aggiunge. Poi fa notare come Ferri debba essere molto potente, visto che è passato da un governo all'altro senza colpo ferire. La vicenda, scrive Roselli, però non scandalizza troppo l'altro segretario alla giustizia, sottosegretario alla giustizia Enrico Costa, ex PDL e ora nuovo centrodestra. È un caso di opportunità e non di legittimità, visto che la legge non lo vieta, ma il rapporto tra magistratura ed ex toghe va disciplinato per legge, osserva, spiegando che in Senato è già passata una proposta di legge, ora alla Camera, che normerebbe la questione. Secondo il testo, se un magistrato alla politica decide di tornare a indossare la toga, lo può fare ma a determinate condizioni. Anche Ferri non parla, è fuori impegnato a un convegno, dicono dal suo ufficio, ma la sua difesa è già nota. Non ho mai confuso i due ruoli, sono il resto un magistrato. È normale che mantenga rapporti con i miei ex colleghi. Gli SMS sono un fatto privato, li ho mandati solo a qualche amico, ha dichiarato allo scoppiare del caso. E così si torna a bomba. Che farà ora Matteo Renzi? Aspettiamo appunto di vedere che cosa farà Matteo Renzi. E intanto andiamo a vedere che cosa, secondo il ministro dell'economia dello Stato Vaticano, George Pell, il cardinale, sarebbe accaduto in conclave prima dell'elezione di Papa Francesco. Il appunto ministro parla in un'intervista al Corriere della Sera con Maria Antonietta Calabrò, che appunto gli chiede proprio dopo la nomina del nuovo presidente dello IOR e le riforme in materia di economia annunciate in Vaticano, che cosa succederà. E soprattutto Maria Antonietta Calabrò chiede a Pell: è soprattutto un cambiamento di filosofia o meglio ancora di attitudine e di atteggiamento? Questo cambiamento era stato richiesto dai cardinali nelle congregazioni che hanno preceduto il conclave. I cardinali un anno fa hanno detto basta con questi scandali, non vogliamo più avere queste sorprese sui giornali. È un male per la Chiesa e per l'insegnamento cristiano. Cerchiamo di diventare un modello per i cattolici, ma anche per il mondo e per tutti. Ho preso sul serio quello che mi ha chiesto Papa Francesco, ho preso in mano le cose, ma senza l'appoggio del Papa non potremmo andare avanti. Non procedo con fretta a colpi di bacchetta magica, il sostegno del Santo Padre però ci rende perseveranti. Procedo con perseveranza, abbiamo appena cominciato, andremo avanti, dobbiamo ancora migliorare, ma una cosa è certa, basta con Calvi e Sindona. Basta con sorprese che apprendiamo sui giornali e naturalmente il riferimento è a tutti gli scandali che hanno coinvolto lo IOR, la Banca Vaticana. E se lei dovesse usare tre parole per descrivere questo processo, quali userebbe? Trasparenza finanziaria, professionalità, cioè modernità nei metodi, e onestà. Basta scandali. Ne aggiungo però un'altra: contributo dei laici. La Chiesa è un popolo, non ci sono solo i sacerdoti. I laici entrano a pieno titolo, votano, prendono decisioni. È una visione molto fondata dal punto di vista teologico. Si dice che ci siano state incure reazioni negative alle novità, e così la grandissima parte dei cardinali è d'accordo. Si riferisce al cosiddetto C9 dei consiglieri di Papa Francesco? Non mi riferisco solo a loro, a tutti i cardinali. Chiede Maria Antonietta Calabrò: veniamo ai rapporti con gli italiani. Lei ha sottolineato che la Chiesa è universale e quindi le sue strutture lo devono essere anche loro. Però non si può negare un processo di deitalizzazione deitalianizzazione. Sono strutture della Chiesa Universale e non del Vicariato di Roma. Ho annunciato in conferenza stampa che sarà nominato un membro italiano del board dello IOR. Aggiungo adesso che ciò avverrà presto. In Curia poi ci sono tanti italiani bravissimi. I rapporti finanziari con l'Italia non sono ancora normalizzati. Cosa pensa di fare al riguardo? Noi riproponiamo ogni fiducia in René Bruelart, il direttore dell'AIF, l'autorità per l'informazione finanziaria. Il nuovo board dell'AIF deve aiutarlo e tra poco avremo anche due nuovi promotori di giustizia, cioè i procuratori penali, per l'applicazione della nuova legge antiriciclaggio e il nuovo codice penale. Naturalmente la nostra sovranità deve essere rispettata, ma noi vogliamo seguire in tutto le norme internazionali e anzi diventare un modello in questo. I rapporti con l'Italia devono essere normalizzati presto. Ieri è arrivato un rapporto che riguarda la scuola ed è il rapporto sui test INVALSI che sono stati effettuati. E i risultati sono piuttosto sconfortanti, ne dà conto l'Avvenire. Scuola Italia a due velocità, Sud fanalino di coda, sistema meno efficace e meno equo. Tra i banchi di scuola l'Italia si conferma un paese a due velocità e il divario tra Nord, Centro e Sud aumenta con l'età degli studenti, scrive Paolo Ferrario su Avvenire. Alle elementari la differenza tra i livelli di apprendimento è ancora abbastanza contenuta, mentre si fa importante, se non drammatica, alle medie e soprattutto alle superiori. Una fotografia attendibile dello stato del nostro sistema di istruzione è il rapporto nazionale INVALSI presentato ieri al Ministero e riferito alle prove di italiano e matematica cui sono stati sottoposti tra maggio e giugno gli scolari di seconda e quinta primaria e gli studenti di seconda superiore, oltre a quelli di terza media. Pur essendo i punteggi di queste ultime generalmente, come detto, a livello di scuola primaria, i ricercatori dell'INVALSI osservano un sostanziale avvicinamento tra i punteggi conseguiti nel nord-ovest e nel nord-est e tra quelli del sud e del sud e isole. Pur essendo i punteggi di queste ultime generalmente un po' più bassi rispetto a quelli delle macro aree settentrionali, si legge nel rapporto, solo nella prova di italiano di quinta primaria il sud e le isole registrano un risultato significativamente inferiore a quello dell'Italia, mentre in tutti gli altri casi non emergono differenze statisticamente significative. Il centro, sia in seconda che in quinta primaria, risultate al di sopra della media nazionale. In italiano, in matematica, il nord consegue risultati sopra la media nazionale, il centro in media, mentre il sud e le isole sono sotto tale soglia. Il divario dei livelli di apprendimento è ancora più netto in seconda superiore. In italiano la distanza tra nord e sud è di 15 punti e di 19 e 25 punti rispettivamente in matematica. Unica nota positiva, segnalano dagli INVALSI, è che le differenze appaiono diminuite di qualche punto rispetto alla precedente rilevazione. A spingere verso il basso il meridione sono soprattutto la Campania, la Sicilia e la Calabria. E infatti conclusione del rapporto è questa. In un quadro nazionale su queste tre regioni che andrebbero concentrati opportuni interventi di politica scolastica per tentare di migliorarne i livelli di apprendimento sui quali peraltro influiscono non solo fattori legati al funzionamento del sistema educativo, ma anche fattori di ordine economico, sociale e culturale non facili da controllare. Un concentrato di problemi che porta a un risultato drammatico rilevato dagli INVALSI. Se confrontato con quello del nord e del centro, il sistema di istruzione nelle regioni meridionali e insulari appare non solo meno efficace, ma anche meno equo. Quindi questa è risultato di quelli che sono stati i test INVALSI. L'ultima segnalazione che voglio farvi è per la riforma della pubblica amministrazione, perché ieri è stato dato appunto a Palazzo Chigi dal Premier Renzi l'annuncio di un'altra riforma che però andrà fatta con disegno di legge, quindi i tempi non saranno certamente brevi. Lo Stato va online, certificati in 48 ore. Il Premier potrà sostituirsi ai ministeri che tardano sui provvedimenti attuativi. Questo dice appunto la riforma, una rivoluzione copernicana che rovescerà il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Matteo Renzi annuncia il riesame da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulla pubblica amministrazione, che completa il pacchetto di norme e comprende il decreto che sta iniziando invece il suo iter di conversione in Parlamento. All'interno del disegno di legge, il cui scopo è la semplificazione dell'organizzazione del lavoro e del rapporto con i cittadini, il cittadino riceverà i certificati online a casa entro 48 ore dalla richiesta, ed è stata inserita, dice il Premier, anche la norma che assegna a Palazzo Chigi il potere sostitutivo nei confronti di ministeri che tardano a emettere i provvedimenti attuativi di secondo livello. La nostra lettura dei giornali finisce qui. Adesso, dopo una breve pausa pubblicitaria, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori.
Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Maurizio da Cagliari.
Buongiorno.
Mi riferisco all'articolo di Roberto Oliva del Sole 24 Ore, che tra le altre cose parlava di debito e lo metteva in relazione alla spesa pubblica, che poi veniva definita improduttiva, eccetera, eccetera. Molto sinteticamente vorrei qui richiamare al fatto che studiosi, economisti hanno ormai evidenziato che è il divorzio tra Banca Italia e il Tesoro nel 1981 sotto il ministro Andreatta che ha fatto sì che praticamente il fabbisogno di titoli dell'italiano venga deciso non più dai tassi, diciamo, stabiliti dallo Stato, ma venga deciso dai mercati, perché la Banca d'Italia non è più obbligata ad acquistare i titoli, i bot, i tesori in eccedenza. Quindi voglio dire, la scuola monetarista, di cui sicuramente fa parte questo giornalista del Sole 24 Ore, può sostenere che la spesa in pubblica, quindi non lo so, tasse, scuole, ospedali, incidono sul debito, ma in realtà la scuola keynesiana, per esempio, per cui per 50 anni si sono sostenuti, si sono appoggiate tutte le teorie politiche, per esempio le economiche europee, la teoria keynesiana sostiene invece che la piena occupazione, i servizi e quindi il problema della moneta forte o debole, della stessa inflazione è un problema secondario. Quindi quando poi si dice, e termino, finisco, che la spesa pubblica è la causa del debito, si dimentica che il debito nostro è di 2.000 miliardi adesso, e le tasse, le varie imposte, i vari risparmi, i vari tagli sulla spesa, che pur incidono perché magari tagliano un ospedale, tagliano una scuola, si riferiscono a delle briciole in percentuale.
Sì, però lei sa che era stato annunciato un taglio della spesa pubblica molto consistente, che al momento sembra non ci sia stato. Pensiamo per esempio a tutto quello che doveva fare il commissario Cottarelli, che appunto sicuramente sono dei tagli difficili, ci sono mille resistenze, ci sono moltissimi ostacoli, però un piano di riforma vero, di taglio della spesa pubblica, che era stato annunciato con, diciamo, grande clamore, al momento mi pare che non si sia visto. Abbiamo letto anche, al di là degli stipendi dei parlamentari, abbiamo letto anche in questi giorni moltissimi, io non parlerei solo di spese, parlerei di moltissimi sprechi.
Posso dire una cosa? Secondo me il problema è la sovranità monetaria. Finché in Europa non c'è una politica, in Italia una politica di sovranità monetaria, e quindi fin quando noi prenderemo la moneta a debito pagando interessi da una banca, diciamo, sostanzialmente straniera come la BCE, noi non verremo mai a capo di questo. È solo questo che vorrei evidenziare.
Grazie, la ringrazio molto. Io, su questa storia del debito pubblico, state scrivendo, stanno arrivando degli SMS. Il debito pubblico nasce, ci scrive Silvano, il debito pubblico nasce con la nascita delle regioni. Infatti gli scandali confermano che lo spreco maggiore deriva dalle regioni. E adesso ascoltiamo un'altra telefonata, poi volevo appunto leggervi alcuni sms che riguardano anche quello che abbiamo letto sulla scuola. Pronto?
Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Fiorenza, abito a Melzo, provincia di Milano.
Buongiorno signora.
Volevo approfondire, se possibile, in pochissimo tempo, sul creare posti di lavoro. Gli aspetti sarebbero tantissimi, volevo limitarmi a questo. Pare che si stia valutando la possibilità di consentire ai dipendenti della pubblica amministrazione di andare in pensione a condizione che vengano assunti i loro figli. Ma se la figlia del postino è laureata in lettere...
Ma questo chi lo dice?
Ma l'ho sentito in alcuni interventi a prima pagina di qualche settimana fa, di qualche proposta.
Sì, ma c'era qualche proposta, ma soprattutto qualche richiesta poi di ascoltatori, non c'è un...
ufficialmente non c'è, sono solo richieste di ascoltatori. E quindi volevo dire che la conseguenza sarebbe una confusione di ruoli. Se 40 anni fa nella pubblica amministrazione uno è stato assunto con la protezione di un santo in paradiso, la protezione continua, coloro che non hanno genitori nella pubblica amministrazione ne resteranno sempre esclusi anche se meritevoli, e che ne sarà delle graduatorie. Come si combatte la corruzione mettendo i figli al posto dei padri? Poi, sempre sul creare posti di lavoro, volevo chiedere se è sempre valido quello che diceva Ezio Vanoni negli anni 50, è stato ministro dal 1948 al 1956, diceva: non lasciate nessuno disoccupato, se non avete niente da fargli fare, organizzate i disoccupati in squadre, una squadra fa le buche nelle strade, l'altra squadra riempie le buche e alla fine del mese date un salario a tutti. Ecco, la domanda era: è possibile creare posti socialmente utili? Magari tanti posti di volontariato potrebbero anche essere trasformati in posti di lavoro socialmente utili, e accetterebbero i disoccupati di fare lavori socialmente utili anche non idonei al loro curriculum vitae, pur di non restare disoccupati o per non emigrare all'estero?
Io sinceramente non credo che sia così, signora, nel senso che non credo che tutti siano disposti ad accettare, ma non per una questione di supponenza. Mi pare che appunto il panorama sia abbastanza evidente. Ci sono moltissime persone che accettano lavori inferiori a quelle che erano le loro aspettative e anche inferiori a quelle che sono state le occupazioni precedenti, perché poi purtroppo è questo il vero dramma che si sta creando a livello occupazionale, non solo il mancato accesso dei giovani al mondo del lavoro, ma anche il regresso di chi un lavoro ce l'aveva e in questi ultimi anni si trova a dover rinunciare al proprio lavoro perché l'azienda è in crisi, perché ci sono appunto il fallimento di numerosissime imprese, ma anche perché, ed è questo secondo me poi il problema più grave, si è costretti a accettare qualsiasi cosa, che non è un problema di diminuire la propria soddisfazione personale, è uno spreco di forza lavoro. Non lo so, io ho visto che appunto c'è questa riforma del servizio civile che dovrebbe, nelle intenzioni, perché poi appunto di tutto quello che stiamo parlando ricordiamoci sempre che si tratta di progetti di legge, disegni di legge, quindi poi vedremo quale sarà effettivamente l'attuazione pratica. Questa riforma del servizio civile dovrebbe rivolgersi almeno a 100.000 giovani, dovrebbe cercare di dare occupazione, un salario minimo a questi 100.000 giovani. Il mondo del volontariato è sicuramente un mondo sempre vivo, sempre in espansione. Io mi auguro che sia così. Sinceramente non credo che questa possa essere l'unica ricetta per risolvere il problema dell'occupazione giovanile. Non credo che possa essere l'unico modo per risolvere il problema che, come abbiamo letto anche sul Sole 24 Ore, come giustamente poneva in risalto il direttore Roberto Napoletano, è un problema di crisi sulla quale bisogna dire la verità e sulla quale non bisogna più nascondere nulla. Ci arriva un SMS da Maddalena: le due riforme che non costano niente contro l'evasione fiscale e contro la corruzione, perché non vengono fatte? Non si può prendere seriamente Renzi, visto che secondo me non è partito con il piede giusto. Questo ci ha scritto Maddalena. E invece Vincenzo: riferimenti alla Italia, purtroppo se non si svincola il lavoro dalla gestione sindacale, questo immobilismo porta alla morte del paese. Per la CGIL è solo politica di rappresentanza. Questo appunto ci scrive Enzo. E poi ancora un altro SMS che è arrivato ora: il problema non è trovare posti di lavoro, ma trovare i soldi per pagarli. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Fabio, ti chiamo da Città di Castello, in provincia di Perugia. Volevo chiederle, riguardo alla riforma del Senato, mi è venuto così un dubbio, vorrei il suo parere. I partiti fino adesso si sono organizzati durante le elezioni per mandare dei rappresentanti su un sistema bicamerale. Passerà questa riforma e il Senato non avrà più una funzione dell'iter delle leggi, sarà qualcos'altro che io sinceramente ancora non ho capito, ma questo non è un problema. E secondo lei cambierà qualcosa anche soltanto in funzione di questa riforma nella struttura e nella partecipazione dei partiti nel Parlamento? Cioè alcune persone votavano e venivano votate proprio in funzione del Senato. Sparito il Senato, non ci sarà più...
In che senso venivano votate?
Ma non lo so, anche il fatto stesso dell'età, no? Al Senato si vota dopo una certa età e quindi non si pesca nei giovani, nei giovanissimi, insomma, si va a votare al Senato dopo...
Sì, certo.
La rappresentanza politica al Senato è sempre stata leggermente diversa da quella della Camera, ci sono sempre stati dei piccoli cambiamenti. Io stesso nella mia vita elettorale a volte ho sempre fatto un voto disgiunto, alla Camera una cosa, al Senato un'altra. Non lo so, ci sarà un cambiamento solo in funzione del fatto che si cambierà il sistema, oppure non lo so, rimarrà tutto com'è e bene o male la rappresentatività sarà sempre la stessa?
Ma no, la rappresentatività, se dovesse passare questa riforma, se l'Aula farà approverà la riforma che ieri è stata approvata in commissione, sarà completamente diversa, cioè il Senato sarà completamente diverso. Infatti non a caso si è discusso anche per quel che riguarda l'immunità, perché si tratta appunto di senatori che saranno scelti a livello regionale, quindi sarà completamente diverso proprio perché si eliminerà il bicameralismo perfetto, quindi per cui una Camera in qualche modo controlla quell'altra. Quindi io non ne farei però un problema di età, nel senso di rappresentanza dal punto di vista dell'età dei senatori oppure degli elettori. Non credo sinceramente sia questo il problema. Il problema è superare un meccanismo, almeno nelle intenzioni del governo e di chi appunto approva questa riforma, il problema è superare questo meccanismo di bicameralismo perfetto, ma soprattutto nelle intenzioni di snellire quello che è l'iter delle leggi, per cui non bisogna per forza ogni legge farla passare sempre da due letture e in molti casi anche da tre letture, perché lei sa che se viene fatta una modifica poi automaticamente bisogna mandarla all'altra Camera. Quindi più che un problema di età degli eletti o comunque dei rappresentanti e di chi li vota, io ne farei un problema di snellimento delle procedure. Magari fosse così, cioè da augurarsi che effettivamente ci promettono questa abolizione del Senato così come è fatta possa portare a un miglioramento della macchina dello Stato. Adesso ci arriva un messaggio proprio su questo: l'abolizione del Senato elettivo è giustificata da chi la vuole con la necessità di ridurre la spesa pubblica e di velocizzare l'iter parlamentare delle leggi. Ora si scopre che il risparmio annuo sarà di 500 milioni. Niente per uno Stato che regala centinaia di miliardi all'anno agli evasori e corruttori e che il tempo medio di approvazione delle leggi in Senato è fisiologico. Quindi, come vediamo, anche nei giorni scorsi sono arrivati molti vostri messaggi di chi riteneva che questa riforma non fosse una priorità nel bisogno dei cittadini, non fosse una vera emergenza. Continua in qualche modo molto a farsi sentire la voce di chi è critico rispetto a questa riforma del Senato, anche dalla scelta del governo di cominciare proprio da questa riforma anziché per esempio dalla riforma elettorale, che secondo molti osservatori, anche molto analisti, sarebbe stata un passo migliore per dare una nuova forma all'organizzazione appunto della nostra macchina statale. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Luciano da Firenze. Anche stamani sul giornale c'è la notizia che il mese di maggio la produzione industriale è calata dell'1,3%. Ora io, siccome sono una persona come tutti gli italiani, o quasi tutti, colpiti dalla crisi, mi sono voluto informare, ho cominciato a studiare. Nelle mie ricerche ho scoperto, e mi sembra impossibile che nessuno se ne sia accorto, centro studi della Confindustria, sindacati e così via, che al momento dell'ingresso dell'euro la moneta italiana è stata rivalutata del 30%. E questo si può capire, lo posso dimostrare con un semplice calcolo matematico, basta andare a vedere i vari cambi delle varie monete come sono stati fatti e effettuati. Per cui, se la moneta italiana fosse stata valutata con la valuta al 31 dicembre del 2001, al momento dell'ingresso, internamente non sarebbe cambiato niente, perché crediti, debiti, salari, costi dei prodotti sarebbero cambiati, diciamo, nella stessa maniera e quindi a saldo zero. Quello che è successo è che abbiamo perso competitività del 25-30% nei confronti delle aziende straniere, specie della Germania, per cui i nostri prodotti è stato più difficile venderli all'estero, abbiamo comprato di più all'estero, le nostre aziende hanno chiuso, i nostri lavoratori sono andati a casa e per cui tutti si trasferiscono all'estero perché costa il 30% meno.
Tutti quelli che possono trasferirsi all'estero.
Certo, ma è matematica. Ed attualmente, per andare avanti, le nostre case sono diminuite del 30%, i salari dovranno essere diminuiti del 30%, ma i costi rimarranno al 30% superiori. Possibile che nessuno se ne sia accorto?
Io non posso dimostrare. Io non credo che
vuole.
Nessuno se ne sia accorto, non credo che sia un problema di accorgersi. Lei sa quante polemiche ci sono state dopo l'ingresso dell'euro. Sinceramente non credo che sia questa la sottovalutazione che è stata fatta. Io sinceramente avverto che una sottovalutazione probabilmente c'è adesso nel valutare quelli che sono gli effetti e soprattutto quali che sono le conseguenze di questa crisi economica. Per questo ho letto quasi tutto il fondo di Roberto Napolitano, perché la sua posizione è una posizione che mi convince molto, quando lui dice il coraggio di dire la verità, di appunto guardarsi davvero qual è la situazione che stiamo vivendo, cercare di trovare delle soluzioni, perché lei può anche aver ragione, io non sono così esperta per dire se nel passaggio dalla lira all'euro c'è stata una svalutazione, però ormai tutto questo è accaduto, il problema è guardare avanti, secondo me il problema è cercare di trovare delle soluzioni che possano farci uscire da questa crisi economica. Le notizie che arrivano dall'Italia purtroppo non sono confortanti, anche lì si rischia di avere un abbassamento del livello occupazionale che sarebbe gravissimo. Allora io non so se davvero il rischio è il fallimento, ogni volta che l'Italia è in crisi, ogni volta che c'è un passaggio sempre si grida al fallimento, però effettivamente la situazione appare molto grave. Io credo che sia necessario appunto guardare avanti e cercare di capire quello che davvero si deve fare per riuscire a uscire da questo pantano. Ci arriva un messaggio da Enrica da Macerata: con questo nuovo iter di elezione al Senato sarà facilissimo per la criminalità organizzata infilarci i suoi protetti, basterà tenere in pugno un gruppo ristretto di persone nei consigli regionali, e a sentire le cronache d'inchiesta spesso nei consigli regionali ci sono proprio persone arrivate al potere grazie alle mafie e alla corruzione. Questo ci scrive Enrica da Macerata. Francesca da Milano mi chiede di specificare quali giornali hanno trattato il documento Invalsi. Il L'articolo che io ho letto è su Avvenire. Oggi Avvenire ha pubblicato appunto una pagina su i risultati di questi test INVALSI con appunto tutte le informazioni che prima vi ho dato. Elena, il Senato deve essere abolito e con esso tutto il personale e l'affitto del palazzo. Solo così c'è un risparmio e uno snellimento. Invece in tema di lavoro, Emanuele da Arezzo, si potrebbero organizzare i disoccupati per monitorare minimamente il territorio, fossi otturati, piccole frane, discariche abusive, forse avremmo qualche piccolo danno in meno e anche qualche spesa in meno. La riforma del Senato è una priorità per chi vuole comandare solo, senza il tralci e doppio voto sulle leggi, è autoritarismo, per questo piace al pregiudicato Berlusconi. Clara, pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Laura Minotti, telefono da Trieste.
Buongiorno.
Io vorrei intervenire relativamente al signore che ieri parlava della scuola organizzata in base alle attitudini. Allora io volevo rispondere come persona che ha un'esperienza lunga alle spalle che questo c'è già stato in Italia, è stato fatto negli anni 80, metà 70-80 per 10 lunghi anni sotto la tutela di illustri insegnanti universitari tra cui io insegnavo lettere il professor Tullio De Mauro e si basava sulle scuole a classi aperte, cioè un po' organizzate nello stesso orario con le stesse materie, ma i ragazzi andavano in una classe o in un'altra in base a tre principi: il recupero, il consolidamento e il potenziamento. Poi in altre ore si riunivano insieme tutti quelli della stessa classe, diciamo. Questo lo dico non per vantare un passato, ma perché della riforma della scuola si sta parlando e perché in Italia abbiamo il bruttissimo difetto di non saper usare le esperienze del passato. Cioè anche nella scuola è stata fatta una Pompei, nessuno dice niente, eppure quelle esperienze sono state gestite a livello nazionale da varie scuole di varie città con il patrocinio di illustri matematici, italianisti e diciamo insegnanti di lingua straniera. Lo dico perché l'Italia deve smettere anche di non pensare a ciò che è stato, cioè che in ciò che è stato, che cosa è stato positivo e che cosa no magari. Queste scuole sono state chiuse senza nessuna verifica. Prendo l'occasione per salutare il professor Tullio De Mauro, che veniva da Assisi, io allora ero a Perugia, non a Trieste dove vivo ora, e insieme a tanti altri abbiamo lavorato per tante ore con lo stesso stipendio. E non lei... eravamo Don Chisciotte, vorremmo soltanto che certe esperienze non fossero dimenticate, ma magari modernizzate.
E questo le stavo dicendo, e lei la giudica un'esperienza positiva che potrebbe essere applicata anche...
Certo, le classi aperte vuol dire che in alcuni momenti della mattinata i ragazzi, come all'università, per esempio, si scelgono il piano di studi, lì erano i professori d'accordo con i ragazzi, andavano a frequentare il potenziamento, dove c'era un insegnante che aveva preparato tutto un materiale specifico per potenziare le loro attitudini e non stavano a sentire 12 o 30 volte l'interrogazione su Ugo Foscolo, perché oggi questo avviene nella scuola, no? Se devono interrogare 30 ragazzi, finirono a interrogare tutti e 30, quell'altro non sa che fanno. Dopo molto spesso questa attività di differenziazione dell'insegnamento, che si chiamava insegnamento individualizzato, veniva proprio anche continuato nella classe madre, chiamiamola così, di origine, dove stavano tutti, ma dove mentre interrogavi c'era il potenziamento, alcuni già interrogati facevano, continuavano il loro lavoro di potenziamento, cioè una scuola molto più fluida, malleabile. Ma tutto questo non è che lo devo dire io, ci sono verbali, ci sono stati controlli degli ispettori, perché era una scuola sperimentale. Di queste esperienze noi abbiamo semplicemente, ci hanno tagliato le ali, siamo ritornati nelle classette perché a un certo punto è stato deciso che non c'erano i fondi, perché magari costava, era una scuola a tempo pieno chiaramente,
Ecco, ma lo dico non per orgoglio, fermo restando il grande desiderio di salutare il professor Tullio De Mauro, che ho visto, io insegnavo italiano e quindi l'ho visto in televisione sere fa, e lo ringrazio per il suo famoso Blotto Kit, che era quello che i ragazzi dovevano sapere di minima e di massima per quello che riguardava le conoscenze dell'italiano. Immagini lei, insomma, altro che invalsi, no?
Guardi, signora,
allora, la mia telefonata è semplicemente questa: non viviamo in un deserto, non c'è terreno bruciato, e in questo sono renziana. In Italia ci sono state tante potenzialità, ma guarda caso c'è chi ci ha visto come un pericolo.
Io questo non lo so se ci hanno visto come un pericolo. Io questa la ringrazio molto di questo intervento, perché dopo l'intervento dell'ascoltatore che ieri ha appunto proposto questa possibilità di riformare la scuola potenziando la possibilità per i ragazzi di frequentare in maniera in maniera maggiore le ore di materie per cui appunto si sentono più portati. C'è stato un grande dibattito sia attraverso le mail sia attraverso gli sms. Molti ascoltatori ci hanno scritto, chi per criticare ma anche per invece sollecitare un intervento che ponesse almeno l'attenzione su una proposta di questo genere. Io non so se questa modifica, del resto lei stessa dice che necessita di soldi e noi sappiamo che gli stanziamenti per la scuola purtroppo sono sempre più esigui, però è sicuramente un tema da non lasciar cadere, perché ho notato appunto che è uno dei temi che ha riscosso maggiore interesse proprio per questa possibilità di, in un mondo che cambia così velocemente, di seguire le attitudini dei ragazzi. Quindi anche io, che ieri sono parsa probabilmente un pochino scettica rispetto alla proposta che aveva fatto l'ascoltatore, poi ieri pomeriggio mi sono documentato, ho avuto confronto anche con alcuni di voi che ci hanno scritto delle mail, proprio perché effettivamente in una ristrutturazione, diciamo, del sistema scolastico è possibile che anche questo sia una proposta da lanciare per cercare di andare anche incontro, penso, alle esigenze dei ragazzi, per cercare di far sì che in questa, diciamo, disaffezione che c'è molto spesso nei confronti di una scuola che appare molto lontana da quelle che sono le esigenze dei ragazzi e delle famiglie, questo potrebbe essere forse una base per partire, per trovare un buon punto d'incontro. Pronto?
Buongiorno, dottoressa Zanini, sono Enrico Montangero di Milano.
Buongiorno.
Buongiorno, dottoressa. Allora, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori che sono compagni di viaggio da decine d'anni.
Bello questo.
Sì, è molto bella la prima pagina. Le vorrei porre un problema, e indirettamente la vorrei porre all'intelligenza elevata degli ascoltatori di prima pagina. Allora, c'è attualmente al Senato, nelle commissioni, all'esame un decreto legge sul detto spalma incentivi, che riguarda il settore della produzione di elettricità da fotovoltaico. È un problema che ovviamente minaccia un settore specifico, io sono in quel settore, quindi sono, come dire, parte interessata e non voglio piangere sui nostri problemi, ma c'è un riverbero di natura generale che in questo momento in cui l'Italia ha tanti problemi vorrei venisse valutato da lei e anche da chi ascolta. E cioè, quello che si sta pensando è di applicare a tutto il settore, che ha visto investire 50 miliardi, non sono pochi, da parte di migliaia di imprenditori italiani e stranieri, che sono spesso grandi fondi che investono in tutti i settori, di applicare retroattivamente o un taglio di quanto era garantito dalla legge, una spalmatura di 4 anni in più, che vuol dire però diluire le entrate che sono state precalcolate senza toccare il debito che si è fatto con le banche, guarda un po', né con i proprietari di case e di terreni. Questo può portare ovviamente a un disastro chi ha dei conti in equilibrio e che si è fidato delle leggi. Allora la mia domanda a lei e a chi ascolta è questa: al di là degli interessi privati toccati, e in questo momento sono tanti italiani e tifiamo tutti per noi e per loro, Ma vogliamo chiederci se una ripresa possibile, per cui tutti tifiamo, non passa attraverso la fiducia negli investimenti, soprattutto quelli promossi dallo Stato, e non passa dai settori innovativi che per loro natura attraggono i giovani e creano posti di lavoro nuovi? E come si pensa che dopo un decreto del genere diventato legge futuri imprenditori e investitori italiani e stranieri investano su altri settori basandosi su leggi italiane che dovrebbero dare fiducia e stimolo? Questa è la domanda e vorrei una risposta razionale. Grazie e buona giornata e buon anno a tutti.
Guardi, io non so a quando si riferisce la proposta di legge che adesso lei diceva che è stata approvata. Questo mi sembra, la sua domanda mi sembra scontata la risposta. Certo che non è possibile nel momento in cui uno investe in un settore fidandosi di un investimento anche da parte della politica o comunque appunto dello Stato e poi dopo si ritrova deluso, è chiaro ed evidente che tutto questo poi porta a una disaffezione nei confronti dello Stato. È anche vero, è anche vero che questi sono settori specifici. Lei parlava del fotovoltaico, quindi sicuramente sono settori specifici in cui spesso purtroppo proprio la instabilità politica ha fatto sì che si andasse in una direzione per un certo periodo, poi si cambiasse direzione, si andasse da un'altra parte in un altro periodo. Quindi se tutto questo può servire a far sì che una stabilità politica poi porti a delle politiche concrete e univoche che vanno soprattutto per quanto riguarda il settore degli investimenti e dell'industria, questo è naturale che sia auspicabile. Io non so perché poi si è deciso in concreto di lasciar cadere quello che era stato promesso. Accade spesso purtroppo, e questo, io penso che sia questo quello che poi bisogna chiedere alla politica e quello che bisogna chiedere a chi ci sta governando in questo momento, cioè di rispettare gli impegni presi. Io sinceramente guardo con curiosità e anche con attesa a quello che sta accadendo, perché voi come sapete il governo Renzi dal momento nella sua entrata in carica ha fatto tutta una serie di promesse, ha scandito tutta una serie di tempistiche sulle cose che dovevano essere fatte, un mese una, un mese l'altra, un mese successivo un'altra ancora. Adesso speriamo che tutte queste promesse che sono state fatte poi arrivino a compimento, che questo modifica dello Stato, modifica proprio dell'impianto dello Stato, del governo, delle nostre istituzioni possa effettivamente concretizzarsi e non si fermi soltanto a quelli che sono degli annunci. Margherita ci scrive: buongiorno, la scuola con i livelli nel Regno Unito esiste da 50 anni, non mi sembra una novità. Noi non copiamo i sistemi più efficienti, ci piace distruggerci. Poi c'è un altro SMS: finalmente viene dato un po' di spazio a questa idea di scuola differenziata e organizzata in modo graduale per affinità e abilità. Sono settimane che gli ascoltatori tentano di fare questo dibattito. Pronto?
Buongiorno, sono Gabriele, telefono da Venezia.
Buongiorno.
Volevo riportare il discorso sull'attualità, sulla triste attualità della querelle sul Senato, sul nuovo Senato, sulla nuova legge elettorale. Siccome ho più di 50 anni, ricordo molto bene come funzionava il sistema delle preferenze. Erano collegi enormi, decine e decine di candidati, e le preferenze erano un mercato proprio dentro di acquisto di voti, in cui si inserivano tutti i gruppi organizzati non criminali, ma anche criminali, dalla mafia, l'andrangheta e quant'altro. E quindi appunto vedo la strumentalità di chi adesso, in nome di un qualcosa di meglio, si oppone al varo di questa riforma. E vorrei ricordare che i consiglieri regionali a cui verrebbe demandato il compito di eleggere il Senato sono gli unici, a parte i consiglieri comunali e i sindaci, ad essere eletti con le preferenze, laddove invece quelli che vengono definiti da alcuni giornali malpancisti del PD, di Forza Italia, eccetera, sono dei nominati. e non solo quelli di Forza Italia, dove non esistono neanche le primarie, ma anche nel PD alcuni, per esempio Mineo, non hanno dovuto neanche fare le primarie perché sono stati scelti direttamente dal segretario. Ecco, e la considerazione, insomma, sono anni e anni che ogni volta che si arriva alla riforma, chi ama fortemente il Porcellum ma non vuole dirlo, tira fuori che è possibile fare di meglio. E siccome da Grillo, che lo ha detto chiaramente, che il Porcellum in fondo non gli dispiace, a tutti gli altri, cioè io penso che magari forse ci sia da pensare male a questo. Ecco, io penso che gli italiani, i cittadini come me, non vedano l'ora che si facciano queste riforme al meglio possibile, perché quella perfetta non esiste, e che si vada ad affrontare i problemi gravissimi, urgentissimi, che conosciamo tutti, dal lavoro a quant'altro. Grazie,
sì, sicuramente appunto, cioè, il dibattito è questo, poi se queste riforme dovevano essere fatte subito, se queste riforme invece dovevano essere messe in cantiere, ma aspettare che ci fosse prima diciamo un tentativo di risolvere i problemi più urgenti. Da più parti si è detto che la riforma era necessaria, che dopo quella del Senato, cioè, necessaria la riforma elettorale. Molti di voi sono scettici su questo, appunto, sul fatto che il Senato, la riforma del Senato, possa portare dei veri risultati. Ci scrive Nicola: l'obiettivo che si pongono i nostri rappresentanti non è costruire una società migliore, ma come mantenere il loro potere, e ciò significa attivare operazioni per distruggere la scuola, la cultura, che sono l'humus per una coscienza critica e un pensiero democratico. Renzi è lì a portare a termine questo progetto di distruzione. Quindi diciamo che le vostre opinioni sono contrastanti. In ogni caso questo sta avvenendo e adesso vedremo come si procederà sulla materia delle riforme. Io passerei l'ultima telefonata. Pronto?
Buongiorno, buongiorno. Sono Diana di Udine.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Mi rivolgo a lei per chiedere lumi, dottoressa. A mio figlio è arrivato un sollecito di pagamento del bollo della macchina del 2011 e lui l'aveva già pagato. Si rivolge all'ufficio, va all'ufficio delle entrate e vede un codazzo di gente per lo stesso motivo che si rivolgevano all'ufficio, appunto per la protesta. Il controllo del pagamento avvenuto si può benissimo vedere via online, e lui l'ha fatto, risultava all'ufficio il pagamento. Allora la mia domanda è questa: ma da chi dipende questo tipo di comportamento, non so come classificarlo, e si manda il sollecito di pagamento a una persona che ha già pagato? Ma purtroppo non è un caso singolo, questo è stato evidente che è stato fatto a diverse persone. La mia domanda a lei,
guardi,
è
stato fatto a migliaia di persone. Purtroppo, signora, è così. Lei ricorderà il caso delle cartelle pazze di Equitalia, ricorderà tutto quello che c'è stato di polemica per le multe che sono state inviate, richieste più volte. Purtroppo è così, è uno dei mali, questo io lo voglio dire molto esplicitamente. Questo purtroppo, questo della burocrazia che prima di rivolgersi ai cittadini dovrebbe effettuare controlli più stringenti, controlli più efficaci su quello che viene chiesto due, addirittura tre volte ai cittadini, è uno veramente dei mali, perché poi questo comporta che la gente debba perdere decine e decine di ore per seguire, per andare dietro a una pratica che molto spesso non viene sempre risolta con difficoltà. Quindi io, signora, grazie per la sua telefonata, questo lo utilizziamo proprio come un appello che dobbiamo fare, perché più volte ci è stato segnalato il problema di, appunto, chi gli viene richiesto una o più volte di pagare multe, di pagare cartelle che ha già in realtà pagato, cioè i cittadini che hanno già adempiuto a tutto quello che veniva richiesto. La rassegna stampa finisce qui, prosegue dopo il GR3 alle 9 con Pagina 3, alle 10 con Tutta la città ne parla, la trasmissione che è costruita a partire dalle vostre telefonate. Voi continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Ci sentiamo domani mattina. Grazie e buona giornata.
Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.